Le 19.47, buonasera, Metro Regione, i titoli. San Raffaele, sciopero della fame e presidio permanente dei sindacati CUB e USI per chiedere il reintegro della sindacalista licenziata. Margherita Napoletano aveva denunciato le carenze dell'ospedale. La Procura di Milano ha acquisito la relazione del Ministero della Salute sul caos della cooperativa esterna di infermieri. In Lombardia la destra chiede il prolungamento della M4 fino a Segrate, a Roma vota contro. La maggioranza ha respinto un emendamento alla Camera per stanziare risorse per le nuove fermate della metropolitana blu. A Milano torna Accademia Aperta 2026 da oggi fino al 7 agosto. Visite aperte alle aule e agli spazi dell'Accademia di Brera. Un momento speciale per celebrare i suoi 250 anni. Sciopero della fame è un presidio permanente per chiedere il reintegro di Margherita Napoletano. Stamani al San Raffaele di Milano oltre 100 persone hanno manifestato in solidarietà con la coordinatrice della rappresentanza sindacale unitaria. L'ospedale venerdì scorso ha licenziato Napoletano dopo una lettera di richiamo legata a questioni di sicurezza su un progetto di alternanza scuola-lavoro di cui era la responsabile. Napoletano impugnerà il licenziamento come sindacalista della CUB Sanità. Da tempo denunciava le carenze di personale e il ricorso alle cooperative esterne di sanitari in interi reparti del San Raffaele, una pratica che non è stata abbandonata nemmeno dopo il caos dei giorni di Sant'Ambrogio dell'anno scorso e le dimissioni dell'ex amministratore unico dell'ospedale. Sentiamo Margherita Napoletano.
La vera motivazione è perché diamo fastidio come sindacato e abbiamo denunciato la mala sanità che c'è stata nella gestione negli ultimi mesi. Speravamo si risolvesse con un cambio di amministratore unico, invece non vediamo una vera discontinuità. Chiediamo immediatamente il ritiro del licenziamento. Io insieme alle compagne inizieremo oggi uno sciopero della fame e ci incateneremo qua a questo presidio permanente giorno e notte, resteremo qua e finché loro non cambieranno idea, perché quello che è stato colpito non è stata la mia persona ma la rappresentanza di 3.500 lavoratori. Io sono coordinatrice della RSU, quindi di una rappresentanza sindacale unitaria fatta di 7 sigle che sono con me, che mi hanno dato solidarietà. Dopodomani faremo un'assemblea generale per dare copertura anche ai colleghi che vorranno esprimere la solidarietà, ma già oggi nella pausa sono qua in molti.
Alla protesta per il reintegro di Margherita Napoletano partecipano anche altri sindacalisti, Grazia Monacelli e del sindacato di base USI al San Raffaele.
Io partirò con uno sciopero della fame, a partire da qualche giorno non è detto che non faccia anche lo sciopero della sera. Faccio un appello a tutti i medici democratici sinceri di farsi un giro per vedere e valutare le condizioni mano a mano. Non mi fido del San Raffaele, non voglio che San Raffaele metta le mani sulla mia pelle e sulla mia salute, le ha già messe, le ha messe in modo improprio. Per cui questo appello a tutti, a tutte le forze politiche sinceramente democratiche, a tutti i sindacati di passare. Questo è il luogo che non si molla fino al ritiro del licenziamento e al reintegro immediato di Margherita.
E oggi la relazione del Ministero della Salute sul caos al San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre scorsi è arrivata sul tavolo della Procura di Milano. Il pubblico ministero deve valutare se portare avanti o archiviare l'inchiesta per violazione sulla legge degli appalti. Le pagine dei tecnici ministeriali hanno evidenziato le carenze di dotazione infermieristica, la mancanza di formazione di chi copriva i turni e l'assenza di azioni preventive per evitare di mettere a rischio la salute dei pazienti da parte dell'ospedale. Un incendio vicino alla stazione di Monza ha provocato ritardi di circa 40 minuti e cancellazioni dei treni sulla direttrice nord-est di Milano. Le linee coinvolte sono la Milano-Como, la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, la Milano-Ponte San Pietro. Al momento risulta ferma anche la circolazione sulla linea Milano-Chiasso di Ferrovie dello Stato. La maggioranza di centrodestra ha respinto in commissione bilancio alla Camera un emendamento che prevedeva lo stanziamento di risorse per il prolungamento della linea della metropolitana M4 da Milano a Segrate, una scelta contraddittoria rispetto a quanto aveva chiesto la stessa maggioranza di destra che governa in Lombardia. Il governo non vuole dunque impegnarsi economicamente per il prolungamento della metropolitana. La questione è stata sollevata dalla deputata del Partito Democratico, Silvia Roggiani.
Proprio solo qualche giorno fa la destra in regione, durante l'assestamento di bilancio, ha approvato un ordine del giorno a prima firma Valcepina e Bestetti, Fratelli d'Italia, che chiedeva al governo, come anche noi abbiamo fatto più volte, di trovare le risorse per il prolungamento della metropolitana 4 fino a Segrate. Un'opera centrale che servirà oltre 200.000 persone, che sarà un'opera di interscambio anche con la ferrovia e quindi con la porta est. Oggi quello che è successo qui in aula della Commissione Bilancio al decreto infrastrutture è che la destra ha purtroppo sconfessato se stessa. In regione chiede una cosa, chiede al governo di attivarsi e qui il governo dà parere negativo. Ripresenteremo in aula un ordine del giorno per chiedere di nuovo al governo di trovare le risorse di un'opera che loro hanno definanziato, perché continuiamo a credere che sia un'opera fondamentale non solo per quel territorio, ma per tutta la nostra regione.
Ad Ongo sono arrivate le lettere di licenziamento collettivo per gli ultimi lavoratori del complesso industriale ex Falck. Circa un centinaio di lavoratori non percepiva stipendio da 4 mesi e non aveva alcuna prospettiva di ammortizzatori sociali. Ascoltiamo il servizio.
Giunge al termine la plurisecolare vicenda di una delle più importanti industrie del territorio lariano. Quella che tutti continuavano a chiamare la Falck di Dongo ormai era l'ombra di se stessa e oggi gli ultimi dipendenti, circa un centinaio, hanno ricevuto la lettera che sancisce il licenziamento collettivo con decorrenza dal 24 luglio. La notizia era attesa, anzi addirittura auspicata, da chi non intravedeva nessun'altra via d'uscita. I dipendenti non ricevevano lo stipendio da 4 mesi e non avevano alcuna prospettiva di ammortizzatori sociali. Ora gli oneri della chiusura del rapporto di lavoro passeranno in capo all'INPS. La produzione del resto era ferma da mesi, bloccata dalla totale mancanza di investimenti e progettualità industriale da parte dell'ultima ditta proprietaria, la Dongo Casting SRL, che firma la lettera di licenziamento, cui si è aggiunto, mesi fa, il clamoroso furto del rame dei cavi di alimentazione energetica. Si chiude così la parabola della sede locale di una delle aziende che hanno fatto la storia dell'economia italiana. Negli anni 60 il gruppo Falck aveva oltre 20.000 dipendenti e gli stabilimenti di Dongo ne impiegavano oltre 2.000. Ora resta un gigantesco vuoto che ha le sembianze di un'enorme area dismessa, per cui né la pubblica amministrazione né la comunità locale si sono finora assunte il compito di immaginare un'evoluzione in grado di sostenere l'economia locale e di scongiurare i rischi della speculazione. Fabio Cani, Ecoinformazioni, Como.
Gazebo per l'ombra, interventi tampone entro poche settimane, entro la prossima estate condizionatori nuovi in 10 asili nido. È il piano predisposto fin qui da Palazzo Marino per cominciare ad affrontare il caldo estremo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. Per venerdì la UIL-FP ha proclamato uno sciopero di 4 ore dei servizi educativi proprio a causa di questo problema. Oggi l'assessore comunale all'edilizia scolastica, Marco Mazzei, ha incontrato un gruppo di genitori di bambini che frequentano nidi e scuole dell'infanzia, genitori che da settimane chiedono interventi urgenti. Maria Giovanna Cicciari è rappresentante dei genitori della scuola dell'infanzia Pezzi di zona Porta Romana.
È stato un incontro positivo, nel senso che apprezziamo molto l'apertura al dialogo con noi e con le altre rappresentanze cittadine dell'assessore. Sicuramente non siamo uscite soddisfatte al 100%, ci aspettavamo di avere qualcosa di più. Quel qualcosa di più erano i risultati del monitoraggio che è ancora in corso, che l'assessore, diciamo, ancora non vuole rendere pubblico, ma ci ha promesso essere pubbliche a settembre. Dall'altra parte lo stanziamento rimane lo stesso, nel senso che i 3 milioni di cui si è parlato sono confermati e siamo però consapevoli che questa cifra non è assolutamente abbastanza per intervenire su tutte le scuole. Gli interventi che saranno messi in atto sono degli interventi a nostro avviso anche un po' ingenui. Ci è stato detto che i bambini possono stare nei giardini delle scuole dell'infanzia quando fa molto caldo. Questa cosa dal nostro punto di vista non è praticabile. Ci sembrano degli interventi veramente minuscoli rispetto a quelle che sono le temperature e soprattutto anche le prime scuole su cui si interverrà sono quelle che ospitano i centri estivi, ma il problema qui parte da maggio e da giugno ed è anche settembre, perché le scuole sono aperte e tutti i bambini frequentano in questi mesi.
Milano ha ricordato la strage mafiosa di Via Palestro, che il 27 luglio del 1993 provocò la morte di 5 persone in seguito allo scoppio di un'autobomba davanti al PAC, il padiglione di arte contemporanea. Nell'attentato morirono i vigili del fuoco Carlo La Capena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e Driss Mussafir, che stava dormendo su una panchina a cui Radio Popolare dedicò l'Ambrogino d'Oro. Alla cerimonia di commemorazione oggi ha partecipato anche il sindaco Sala.
Segna un momento tragico, ma come ho detto anche un momento di svolta. Insomma, alla fine le comunità hanno sempre problemi di varia natura e la forza delle comunità sta nel saper reagire, e Milano, partendo da quella disgrazia, ha reagito, e questo è bene ricordarlo ai cittadini. Cioè, è bene ricordare ai cittadini che i problemi ci sono sempre, a volte purtroppo anche delle tragedie, ma qualificano le comunità, la loro voglia di reagire e il loro orgoglio.
Anche quest'anno arriva l'appuntamento con Accademia Aperta. Da oggi fino al 7 agosto i cittadini potranno visitare liberamente le aule e gli spazi dell'Accademia di Brera e incontrare i giovani autori delle opere esposte. Mostre, laboratori, aule aperte, un momento speciale quest'anno in cui si celebrano i 250 anni dell'Accademia di Brera. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
L'Accademia delle Belle Arti apre le porte alla città, le aule diventano spazi espositivi e i giovani studenti e artisti mostrano alle persone le loro creazioni. La scuola di pittura, scultura, scenografia.
Siamo di Nuove Tecnologie dell'Arte del biennio con indirizzo cinema e video. Oggi esponiamo questa esibizione di visori VR. Sono visori, gli HoloQuest, ovvero la realtà virtuale. In onore dei 250 anni dell'Accademia delle Belle Arti di Brera abbiamo realizzato collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali per un workshop durante l'anno, questi video di realtà immersiva e virtuale in cui andiamo a esplorare dei luoghi meno conosciuti dell'Accademia di Brera.
Qui siamo nell'aula di scultura, giusto?
Esatto, con Alice Mattarozzi, sono una studentessa magistrale di scultura. Qua presentiamo alcuni lavori fatti con il corso di fonderia, poi altri lavori sempre appunto di studenti magistrali che spaziano un po' dalla saldatura all'installazione.
Vedo tutte donne.
Effettivamente a livello di iscritti.
Quante donne ci sono? Ecco.
Ce ne sono di più.
Franco Marrocco è il direttore dell'Accademia. In Accademia stanno girando moltissimi turisti.
Sì, tutti quelli che vengono a visitare la Pinacoteca poi vengono a visitare le nostre aule, a vedere le opere dei ragazzi, ma anche in alcune sale, in alcuni luoghi dove ci sono in concomitanza opere antiche, opere dei nostri studenti.
Sì, come nella sala napoleonica, insomma.
In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Domani martedì tempo sempre ben soleggiato e caldo, con temperature massime attese dai 33 ai 36 gradi in pianura e lieve aumento. Sulle Alpi zero termico prossimo a 4800 metri. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19:45. Buona serata.